Così, con una risata e un po' di follia, decisi di alzare il pollice. In fondo, perché no?
Magari lasciavi una persona e non sapevi chi avresti incontrato.
Poi era un continuo viaggio, non c'erano momenti di pausa, perché quando eri in pausa conoscevamo un'altra persona.
Storie di autostop finito bene e di autostop finito male, in una puntata che si intitola Fuori il pollice.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
L'autostop sembra appartenere a un'altra epoca, a un altro mondo. Io quando sono in auto e vedo persone che fanno autostop penso, è incredibile, non siamo più nel 66 o negli anni 70, chi mai ti caricherà? E invece le puntate, la puntata di oggi ci racconta che qualcuno carica gli autostoppisti. Qualcuno sarebbe meglio che non lo facesse. Questa è la seconda storia di oggi, che però veramente sembra uscire da un racconto di Stephen King, e la teniamo per la seconda parte. La prima parte invece, quella che è contraddistinta dalla storia di Michelangelo e Miriam, ci racconta una storia bellissima di autostop, che non è solo un mezzo per spostarsi ma è quasi uno strumento per fare una vacanza. Michelangelo e Miriam sono due ragazzi, sono una coppia giovanissima che decide di partire per l'Irlanda, e in realtà il loro obiettivo non è fare autostop, vogliono prendere una macchina, ma il destino si mette in mezzo e alla fine li porta ad alzare il pollice. La puntata di oggi si intitola esattamente così, Fuori il pollice. Benvenuti. Era l'estate del 2019, un'estate che avremmo ricordato per tutta la vita. Io e la mia ragazza avevamo finalmente deciso di fare il nostro primo viaggio oltre i confini italiani, un viaggio che ci avrebbe messo alla prova, ma che ci avrebbe anche dato l'opportunità di scoprire un mondo nuovo. La meta? L'Irlanda, una terra che ci affascinava per la sua storia, le sue tradizioni e i suoi paesaggi mozzafiato. Avevamo sognato a lungo di visitarla e ora quel sogno stava per diventare realtà. Arrivammo a Dublino con un misto di eccitazione e curiosità. Lì una ragazza irlandese ci avrebbe ospitato grazie a Couchsurfing, un sito che avevamo scoperto insieme e che avevamo scelto per la sua filosofia di condivisione. La nostra idea era di fare un viaggio senza troppi fronzoli, zaino in spalla, tenda e sacco a pelo, pronti a dormire nei campeggi e a vivere l'esperienza al massimo della semplicità. Ma non sapevamo che quella semplicità sarebbe stata messa a dura prova già dalle prime tappe. Arrivammo a Belfast, dove avevamo prenotato un'auto a noleggio per percorrere l'isola. Immaginavamo tutto perfetto, una macchina per girare l'Irlanda, i paesaggi selvaggi da ammirare dal finestrino, l'avventura, insomma, pronta a cominciare. Ma alla prima agenzia di noleggio ci fu detto che non avevamo i requisiti giusti per prendere l'auto. La nostra carta di debito non bastava e senza quella non avremmo potuto proseguire. Un colpo al cuore, subito dopo l'arrivo. Ma non ci demmo per vinti. Ci dirigemmo verso un'altra agenzia con la speranza di trovare una soluzione, ma anche questa volta l'ostacolo era insormontabile. La nostra giovane età. Io 24 anni, lei 22. Eravamo troppo giovani per noleggiare un'auto.
Io sono stato quello più negativo. Mi vedevo questa settimana lunga, senza più un programma, senza più un mezzo. Poi viaggiando in tenda non avevamo niente di prenotato, quindi io mi sono sentito perso. Miriam era più positiva, quindi mi spingeva a pensare positivo.
Perché in realtà io la vedevo come un'avventura, quindi diciamo come una cosa che era successa, e, diciamo, non avevo poi voglia di rovinarmi, insomma, il resto dei giorni. Quindi ok, è successo questo intoppo, però magari era un modo per scoprire altre cose.
A quel punto ci sentimmo persi. Avevamo una settimana di viaggio davanti e nessun piano, niente auto, nessun alloggio prenotato. Sapevamo solo che non volevamo arrenderci. L'Irlanda ci stava aspettando e non avremmo permesso che un intoppo burocratico rovinasse tutto. Fu così che, con un po' di pazienza e molta determinazione, ci informammo su come arrivare al Giant's Causeway, uno dei luoghi più iconici dell'isola. Mentre ci incamminavamo verso quella destinazione, ancora sconsolati, il destino decise di mostrarci il suo lato più generoso. Lungo il percorso incontrammo una famiglia italiana che stava visitando le stesse attrazioni. Parlammo con loro per qualche minuto e alla fine si offrirono di darci un passaggio fino al primo campeggio. Ci sembrava incredibile, un gesto di gentilezza che, sebbene semplice, aveva il potere di sollevarci il morale e ridarci speranza. Così, il primo giorno, si concluse in modo inaspettato, ma con un sorriso sulle labbra, pronti a ricominciare il giorno dopo.
I was down the bottom half of some old bar in Chinatown. His shoes had brought the rain and took the space for looking down. As drunk as love is lethal, I spun a lady round. And a kiss beneath the waking of the Dublin city sky.
Il mattino successivo, guardandoci negli occhi, prendemmo una decisione. Avremmo affrontato questo viaggio sulle nostre gambe. Avevamo zaini pesanti, scarponi da trekking e la voglia di scoprire. L'autostop era l'unica opzione rimasta e l'idea ci sembrò più divertente che mai. Così, con una risata e un po' di follia, decisi di alzare il pollice. In fondo, perché no? Avevamo già perso la macchina, cos'altro poteva andare storto? Incredibilmente, dopo pochi minuti, una macchina si fermò. Tre ragazze tedesche, simpatiche e sorridenti, stavano percorrendo la stessa strada e, senza pensarci due volte, ci offrirono un passaggio fino alla nostra prima tappa. La coincidenza era troppo perfetta. Pensavamo che fosse una fortuna isolata, ma incredibilmente non sarebbe stato l'ultimo passaggio della nostra avventura. L'autostop divenne rapidamente il nostro ritmo di viaggio. Ogni giorno una nuova avventura, ogni giorno una nuova storia da raccontare. Percorremmo tutta la costa del Nord Irlanda, da un punto all'altro, tra paesaggi selvaggi e luoghi da sogno. Ogni persona che incontravamo ci dava qualcosa, una bottiglia d'acqua, un panino, un sorriso. In alcuni casi ci offrivano anche un letto o un angolo di giardino dove piantare la nostra tenda. In una di queste occasioni, una coppia inglese, dopo averci raccolti dalla strada, ci invitò a dormire nella loro casa. Al mattino ci svegliamo con una sorpresa, un delizioso dolce caldo, una gentilezza che ci lasciò senza parole. Era il 28 luglio, il compleanno della mia ragazza, un calore che non avevamo mai immaginato di trovare. Sembrava che a ogni passo che facessimo l'Irlanda ci riservasse una nuova sorpresa, un nuovo gesto di gentilezza che ci scaldava il cuore.
Proprio lì in città incontrammo qualcuno che ci disse: non vi preoccupate perché qua comunque noi lo facciamo.
Diffidenti non siamo mai stati, diffidenti al momento, magari il giorno dopo ci siamo accorti, cioè abbiamo pensato: ma che cosa abbiamo fatto? Forse siamo stati un po' troppo sconsiderati, quindi ripeto, al momento paure poche. A costello di poi ci siamo accorti di aver fatto cose sbagliate probabilmente.
Il nostro viaggio ci portò alle scogliere di Muir, uno dei luoghi più iconici e spettacolari dell'isola. I venti gelidi e il rumore delle onde che si schiantavano contro le rocce sembravano parlare al nostro cuore, come se tutta l'Irlanda ci stesse accogliendo, come se ogni passo che avevamo fatto fosse parte di un disegno più grande. Alla fine arrivammo a Galway, l'ultima tappa del nostro viaggio. Da ovest a est avevamo attraversato l'isola, avevamo vissuto la bellezza di un paese, ma soprattutto avevamo vissuto la bellezza dell'incontro. Le persone, le risate, i passaggi in autostop, le storie che si intrecciavano avevano reso quell'avventura qualcosa di unico e indimenticabile. Sul tragitto di ritorno, guardandoci negli occhi, piangevamo. Non piangevamo per la fine del viaggio, ma perché avevamo vissuto qualcosa che nessun piano aveva previsto, qualcosa che non avremmo mai potuto immaginare. Avevamo vissuto un viaggio che era iniziato con difficoltà, ma che si era trasformato in un'avventura, che ci aveva regalato amicizie, sorrisi e soprattutto la consapevolezza che la bellezza del viaggio non sta nella meta, ma nelle persone che incontriamo lungo la strada. Da quel momento l'autostop divenne il nostro modo di viaggiare. L'Irlanda non fu solo una destinazione, ma un simbolo di come la vita possa sorprenderti quando meno te l'aspetti. E sempre con lo stesso spirito di avventura che avevamo trovato quella prima volta, lungo le strade verdi dell'Irlanda. E ogni volta, alzando il pollice, ricordavamo quel viaggio che ci aveva cambiato per sempre.
Irish blood, English heart, this I'm made of. There is no one on earth I'm afraid of. And no regime can buy.
Lui è Morrissey, che canta Irish Blood, English Heart, per introdurre questa, per chiudere questa storia e introdurre la chiacchierata non con uno dei protagonisti, ma con entrambi i protagonisti, Michelangelo e Miriam. Pronto? Ciao Miriam, ciao Michelangelo, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Visto che vogliamo evitare sovrapposizioni, vi chiamerò per nome ciascuno in modo che ognuno risponda a domanda. A domanda risponde, come diceva mia nonna. Miriam, partiamo dall'inizio. Quindi voi adesso viaggiate solo in autostop?
Sì, da quando abbiamo iniziato, siamo partiti con l'Irlanda e adesso è la nostra costante l'autostop.
Senti, ma a casa come la vivono questa cosa?
Devo dire che io in realtà non ho avuto, cioè i miei genitori sono stati abbastanza tranquilli, anzi non mi hanno, diciamo, mai, come dire, spaventato, quindi... cioè sono un po' più, dicono voi avete un modo tutto vostro di viaggiare, però diciamo non si divertono.
Si divertono, ok, perfetto, quindi non sono preoccupati. Michelangelo, davvero in tutte le esperienze che avete avuto fino ad oggi, più o meno di quanti viaggi parliamo che avete fatto in autostop?
Tre viaggi. Irlanda e Norvegia.
Ok, quindi Nord Europa, diciamo, come riferimento. In questi viaggi non c'è mai nemmeno stata una disavventura spiacevole, non dico drammatica, ma qualcosa di poco carino?
La cosa più, diciamo, spiacevole è stata l'attesa, magari quando capitava di aspettare più di una mezz'oretta.
Tipo in Islanda, ad esempio.
Auto. No, la nazione più scomoda è stata la Norvegia.
Ok.
Perché, diciamo, l'Islanda, essendo l'unica strada, la Ring Road, allora lì un turista ti prendeva la mattina, ti lasciava la sera e stavi sempre insieme a lui. Invece la Norvegia, essendo più, diciamo, diramate, le strade più,
sì, sì, certo,
più confuse, allora è stato più difficile.
Senti, e invece Michelangelo, c'è qualcosa in particolare che, diciamo, ha cambiato il vostro modo di vedere il mondo viaggiando in autostop? Cioè, vi sembra un mondo più bello?
Assolutamente sì, e fu la prima cosa che dopo il primo viaggio, appena tornammo, ci accorgemmo, a parte che siamo sempre più spinti a conoscere gente, perché abbiamo capito che il mondo è bello, effettivamente è bello, le persone sono belle, le persone che ci vivono, e quindi vogliamo conoscere, vogliamo parlare. Ora abbiamo iniziato ad ospitare gente a casa attraverso un'applicazione, diciamo. Sì, siamo più aperti mentalmente, questa è un'apertura mentale che ci ha offerto questo viaggio e che abbiamo accolto con tanta gioia. Sì, ci è cambiato.
Miriam, invece vi capita di farlo anche in Italia l'autostop?
No. In realtà non ci abbiamo neanche mai pensato.
Ok, è proprio una cosa che ascrivete alla vacanza.
Non alla vacanza, forse anche alla cultura, perché in realtà non so se in Italia ci prenderebbero.
Ah, certo, ciao, chiarissimo.
Insomma, diciamo che per noi non è, magari non è usuale, o comunque si ha un po' più paura, non so, però in Italia non l'abbiamo mai fatto.
Miriam, voi siete pugliesi, direi, siete delle parti di Bari, mi sembra,
esatto,
di capire.
Esatto, sì.
Cosa fate nella vita, se posso chiedervelo?
Allora, noi abbiamo un'azienda agricola a conduzione familiare. Quindi, diciamo, io e Michelangelo lavoriamo insieme, io mi occupo della gestione degli animali, lavoro con gli animali.
E che animali avete?
Galline, tacchini, caprette, ora è arrivata anche una papera, coniglio, per ora è questa la famiglia, sicuramente si allargherà, ne sono sicura.
E cosa producete, Miriam?
Appunto, io mi occupo della gestione degli animali, quindi certo. Raccolgo le uova. Faccio consegna a domicilio e da qualche, diciamo, annetto stiamo iniziando ad ospitare le scuole, quindi
a fare
esperienza
formazione.
In fattoria, esatto, diciamo, sì, esperienze con gli animali, questo è il mio ambito.
Il tuo ambito. E Michelangelo, invece tu di cosa ti occupi in azienda?
Io sono l'addetto ai campi.
Okay.
Mio fratello invece, noi produciamo frutta e verdura, mio fratello invece tecnico alimentare la trasforma, quindi facciamo anche roba di conserviere, roba così. È una filiera familiare, diciamo, una filiera di famiglia che andiamo a chiudere il cerchio, dalla produzione, alla trasformazione, al commercio, facciamo tutto noi.
Ma come si chiama l'azienda agricola? Così la nominiamo.
Colle di seta.
Grazie mille Michelangelo. Miriam, è stato un piacere, e non so se questa cosa inviterà qualcuno a viaggiare in alcune zone del mondo in autostop, però il vostro racconto è stato davvero prezioso. Grazie davvero ragazzi.
Grazie a te.
Grazie Matteo.
A presto, in bocca al lupo per tutto. Ciao.
We was in the back of the joint cooling out, and I saw this girl, asked her if she like it like that. Not a head, yes, therefore I didn't stress, let my beat keep knocking, cause we rocking like that. Bust your ass slow as if you didn't know. Put my mic inside your brain, don't diss, homies. It's the rhyme, it's the beat, the vibe all together that makes the competitors sound like this. Do you like it? Say yeah if you like it like that.
Yeah!
Do you like it? Hell yeah if you like it like that.
Hell yeah!
Like it like that, goditelo così com'è. E ora la parola a proposito del viaggio e delle conoscenze improvvise e misteriose fatte grazie all'autostop. La parola passa a Ilaria Gaspari.
La bella storia di Miriam e Michelangelo è una storia di, beh, sicuramente di fiducia, per qualcuno magari anche di un coraggio un po' incosciente tipico della giovinezza, rispetto a un comportamento che viene oggi in generale considerato rischioso, ovvero quello appunto di fare l'autostop, qualcosa che qualche decennio fa era veramente un modo di viaggiare accreditato come tanti, e che oggi invece appunto ci fa pensare in particolare ai rischi che si corrono. Ma proprio su questo vorrei soffermarmi, cioè sul fatto che anche nella parola rischio, che è un'etimologia complessa e è un'etimologia anche incerta, ecco, il significato della parola stessa, che con quella incertezza, con quella complessità ha a che vedere, potrebbe, secondo una teoria piuttosto accreditata, essere legato a, sicuramente alla, quasi sicuramente anzi alla, alla radice greca di rizikon, che significa sorte, ma che a sua volta è connessa alla parola risis, che significa salvezza. Probabilmente quindi la sorte, l'idea della sorte, quindi qualcosa che noi colleghiamo istintivamente all'incertezza, si connette per via etimologica, quindi per la via per cui appunto le parole si sono sviluppate e hanno trovato la forma nella quale noi le usiamo, spesso appunto senza sapere da dove derivino, perché non è che possiamo stare ogni volta a mettere in questione quali sono le origini di una parola. Noi lo usiamo nel significato per indicare qualcosa, nel significato cui siamo abituati ad associarla, però ecco, dentro la parola rischio è insita la possibilità della salvezza, e questo è qualcosa che secondo me non dobbiamo dimenticare.
Matteo Caccia racconta.
E dopo la storia di un autostop felice, ora la storia vera che arriva da una puntata di Halloween di This American Life, in cui il protagonista racconta di quando lui e suo fratello, da bambini, una sera dopo una festicciola, decidono di tornare a casa in autostop, e appena salgono in macchina cala il silenzio. Quando avevo 12 anni e mio fratello maggiore, Jim, 14, i nostri genitori ci accompagnarono a una di quelle fiere agricole, quelle con la grande ruota panoramica, i maiali con il nastro blu e le gare di mangiatori di hot dog. Era sull'isola di Martha's Vineyard, nel Connecticut, e di solito i nostri genitori ci accompagnavano sempre, ma io e Jim stavamo diventando grandi. Lui era ormai un adolescente e volevamo farlo da soli. C'erano ragazze da impressionare, ci dissero di chiamare a casa per avere un passaggio quando fossimo stati pronti per rientrare. Ma alla fine della serata abbiamo deciso che sarebbe stato più bello fare l'autostop. Non avevamo paura. Era il 77 e Martha's Vineyard era ancora un'isola relativamente tranquilla. Tutti facevano l'autostop. Non ci volle infatti molto per trovare un passaggio. Un ragazzo che andava a incontrare i suoi amici in un paese non proprio vicino al nostro. Noi vivevamo a Oak Bluffs, fuori mano, ma lui disse che poteva portarci a metà strada. Jim e io non abbiamo nemmeno pensato di dire di no. Eravamo troppo eccitati per l'inizio dell'avventura. Fedele alla sua parola, il ragazzo ci lasciò a metà strada. Era vicino al grande ponte lungo la strada della spiaggia. Durante il giorno quel posto è pieno di gente che salta dalla ringhiera giù in acqua. Ma di notte ovviamente non c'è nessuno. Né nuotatori, né pescatori, né tantomeno ragazzi in cerca di sballo. Mio fratello Jim e io restammo sul ciglio della strada, ascoltando l'oceano che batteva sulla sabbia e il vento che soffiava tra le dune. Scrutammo nell'oscurità, sperando di vedere dei fari, ma non c'era nulla. Solo la luna e alcune stelle e la sensazione di avere commesso un grosso errore. Dopo circa 20 minuti di attesa, finalmente vedemmo un'auto che si avvicinava. «Mettiti davanti a me», disse Jim, «e cerca di sembrare piccolo e patetico», mi disse. Non fu difficile farlo. L'auto ci passò accanto, sollevando sabbia che mi punse le gambe. «Merda!» urlai. Ma poi le gomme si bloccarono e l'auto si fermò. Si fermò sbandando a circa 100 metri di distanza da noi. Corremmo verso l'auto, era una grossa cruiser bianca con quattro porte. Aprii con uno strattone la porta posteriore, saltai dentro e scivolai con il sedere verso il finestrino più lontano. Davanti c'erano tre persone. L'autista era ingobbito sul volante e portava una folta chioma afro. Al centro sedeva una donna. Aveva i capelli biondi e lisci con una riga storta al centro. Un altro ragazzo, così alto che la sua testa toccava quasi il tetto dell'auto, viaggiava accanto a loro. «Grazie per esservi fermati», dissi. «Siamo diretti a Oak Bluffs». Nessuno disse una parola. Mi voltai verso la porta aperta dove si trovava ancora Jim. «Andiamo», dissi. «Sali». Jim esitò, guardò nell'auto e scosse la testa avanti e indietro. Poi l'autista iniziò a far girare il motore. Vidi mio fratello fare un respiro profondo. Poi salì e mi raggiunse. La sua portiera si era appena chiusa quando l'auto ripartì. Nessuno parlò per tutto il viaggio. Quando arrivammo a Oak Bluffs, decisi che non volevo che queste persone sapessero dove abitavamo. «Qui andrà bene», dissi appena passato un parco. L'auto non rallentò. Pensando che il conducente non mi avesse sentito, riprovai. «Vorremmo scendere qui», dissi. Passammo davanti all'Ocean Park, alla giostra dei cavalli volanti, poi al porto con tutte le barche sistemate nei loro ormeggi per la notte. Per tutto il tempo continuai a chiedere di lasciarci giù, cercando di far credere che ogni punto che indicavo fosse quello che preferivamo. Ma non ci fu alcuna reazione. Alla fine passammo davanti all'ultima casa del campeggio, dove la domenica precedente ero salito su un palco e avevo cantato con i miei cugini davanti a una folla di centinaia di persone «Raindrops keep falling on my head». Cominciammo a salire la collina che portava fuori città e io rimasi in silenzio. Jim riprese da dove io avevo interrotto. Negli ultimi tempi la sua voce era cambiata, aveva un nuovo tono baritonale profondo. Quando la sua voce si incrinò, facendolo sembrare di nuovo un bambino, smise di parlare anche lui. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up. Ho cercato di convincermi che si trattava solo di uno scherzo, spaventare a morte dei ragazzi in un noioso sabato sera, e quasi ci credevo. Ma poi, a circa 15 minuti dalla città, prendemmo una svolta a sinistra, per un cimitero. Jim e io conoscevamo quel cimitero. Avevamo dei parenti sepolti lì, vecchi capitani balenieri che avevano contribuito a colonizzare l'isola nel 1600. Ogni tanto venivamo qui con nostro nonno per rendere loro omaggio. Era un luogo molto boscoso, con sentieri che si infilavano in profondità nella foresta. Di giorno era divertente correre lungo quei sentieri, saltando fuori da dietro una roccia o un cespuglio per spaventarci a vicenda. Non eravamo mai stati qui di notte, però. Afferrai la mano di mio fratello e gli saltai in braccio. Jim mi abbracciò forte e appoggiò la sua guancia sulla mia. Aveva da poco iniziato a radersi e potevo sentire l'accenno di barba del rasoio. Questo mi aiutò a calmarmi. Jim era il mio fratello maggiore. L'auto sbandò, iniziò a girare intorno a una grande statua di Gesù vicino alla parte anteriore del cimitero. Io fui sbalzato dal grembo di Jim e atterrai nel vano per i piedi opposto. Mi rialzai il più velocemente possibile, ma prima che potessi raggiungere di nuovo il grembo di mio fratello, Jim aprì la portiera e saltò fuori dall'auto. Stavamo ancora procedendo velocemente. La porta aperta sbatteva al vento. Sentii una mano sulla spalla e alzai lo sguardo. Era l'uomo alto. Le sue dita erano forti e mi scavarono la clavicola. Mi rituffai nel vano del sedile e strisciai verso la porta. L'uomo mi teneva ancora per le spalle, ma io spinsi più forte che potevo con le gambe. Quando saltai giù dall'auto, lui perse la presa. Per un attimo ho fluttuato nell'aria. Quando toccai terra, rotolai a lungo. Mi alzai e corsi verso il bosco. Vidi una luce in lontananza e mi diressi verso di essa. Il bosco si aprì in una piccola radura dove c'era una casa e una festa in pieno svolgimento. Molte persone stavano fuori a bere intorno a un barile. Non appena raggiunsi il prato, mi girai per cercare mio fratello. Era ancora nel cimitero. Correva lungo una delle strade sterrate con l'auto proprio dietro di lui. «Jim!» gridai. «Jim, vieni qui!» Si era formata una piccola folla intorno a me, ma non li guardai. Continuavo a gridare il nome di mio fratello e finalmente, in un attimo, anche lui era lì, irrompendo attraverso il bosco e correndo sul prato finché non inciampò in uno stendino per la biancheria. Corsi da lui, mi inginocchiai e gli misi una mano sul petto. «Stai bene?» gli chiesi. «Sì», rispose. «Tu?» Prima che potessi rispondere, un ragazzo alto con gli occhiali spessi si accavocciò accanto a noi. «Che diavolo sta succedendo?» chiese. Io e Jim ci alzammo e cominciammo a raccontare a tutti quello che era successo. Mentre parlavamo, quattro ragazzi della festa corsero verso il cimitero. I fari dell'auto erano ancora visibili, si muovevano nel bosco e ci cercavano. Ci furono delle grida e poi i fari scomparvero. Quando i ragazzi tornarono, dissero che l'auto era scappata prima che potessero prendere la targa. Più tardi, due donne ci diedero un passaggio a casa. Quando arrivammo a casa nostra, i nostri genitori uscirono sul portico. La mamma si chinò in modo da avere il viso all'altezza del mio. Papà era in piedi accanto a Jim. I miei genitori erano molto giovani. Papà portava dei folti baffi e indossava una maglietta bianca attillata. Mentre parlavano, i miei nonni, che erano già andati a letto, scesero le scale in accappatoio. «È tardi», disse infine papà. «Credo che i ragazzi ne abbiano avuto abbastanza per questa notte. Non c'è bisogno di tirarla per le lunghe». Guardai la mamma, lei annuì e io feci lo stesso. Non perché fossi d'accordo, ma nemmeno perché fossi in disaccordo. Ero solo felice di essere a casa. «Andiamo a letto», disse papà. Mamma mi accompagnò nella mia camera da letto, un vecchio magazzino che avevamo ripulito all'inizio dell'estate per avere finalmente una stanza tutta per me. Dopo avermi rimboccato le coperte, mi sdraiai e cercai di pensare al tennis o al fine settimana del Labor Day a soli 3 giorni di distanza. Tra poco più di una settimana sarei diventato ufficialmente un ragazzo di seconda media, ma non riuscivo a concentrarmi. Mi alzai, andai verso la stanza di Jim, ma quando arrivai mi resi conto che non volevo entrare. Proseguii quindi lungo il corridoio e rimasi davanti alla camera da letto dei miei. Mi sentivo parlare tranquillamente tra di loro. Stavo per bussare alla porta. E invece mi allontanai. Mi diressi verso la stanza dell'ingresso, dove dormiva il mio fratello più piccolo, Ted, che aveva 6 anni. Si era addormentato quando eravamo tornati a casa e quindi non sapeva cosa fosse accaduto. Mi infilai nel letto con lui e cominciai a piangere. A piangere davvero. Tanto che dovetti infilarmi un cuscino in bocca per trattenere il rumore. Mio fratello Ted si svegliò, ma all'inizio non disse nulla. Mi diede solo una carezza sulla schiena. Poi mi chiese che cosa c'era che non andava, ma io non riuscivo a parlare. Potevo solo piangere e sperare che continuasse ad accarezzarmi. E lo fece, finché non mi addormentai. Oh, Loro sono Misfits, che cantano American Nightmare, mentre questa storia bellissima e perfetta appunto per Halloween. L'avevano raccontata a This American Life qualche settimana fa, ma era perfetta anche per questa puntata che si intitola Fuori il pollice. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra nuova storia seriale tratta dal podcast Ci chiamavano Angeli.
Matteo Caccia racconta.
Riprendiamo la nostra storia seriale scritta da Chiara Romano e raccontata da Michele La Serra, intitolata Ci chiamavano Angeli, l'alluvione del 1966 a Firenze. Un podcast di Audio Tales che ci permette di raccontarla qui all'interno della nostra puntata, del nostro programma. Una particolarità di questo podcast e più in generale degli eventi estremi come le alluvioni è l'entusiasmo, cioè la forza, la positività con cui i giovani, anche quelli del 66, si impegnano per rimediare a una situazione così problematica come un'alluvione. I ragazzi erano tanti e nella puntata di ieri abbiamo ascoltato la storia di Fernando Bollino, che come altri giovani del 66 ha vissuto quei momenti di fermento sociale. Ecco, oggi ripartiamo invece da Leonardo Altieri per conoscere il suo percorso. State con noi.
Un percorso forse non lineare, ma che ha portato Fernando a diventare professore ordinario di estetica all'Alma Mater di Bologna. Oggi ha 82 anni, ma la stessa vivacità dell'universitario 24enne del 66. Molto diversa è invece la storia di Leonardo Altieri. Anche lui è un ex professore all'Università di Bologna, oggi in pensione, e nel 66 era un liceale indeciso sul futuro. Sarà proprio l'esperienza di Firenze a fargli scegliere la facoltà di sociologia.
Facevo il liceo scientifico a Faenza, ma abitavo a Castel Bolognese, che è un paese, allora aveva 6-7 mila abitanti, e a 7 chilometri da Faenza, e io ero molto attivo in parrocchia. Allora ero un bravo ragazzo, dell'Azione Cattolica, dirigente, anzi, nell'Azione Cattolica, nella parrocchia, ed ero proprio il responsabile dei ragazzini di 15-16 anni.
Le testimonianze si accavallano tra di loro, mentre una signora con i capelli corti e gli occhiali continua a commentare sottovoce. All'inizio cerca di restare in disparte, ma poi la convinciamo ad intervenire.
Lei prima mi ha detto che non vestiva, cioè non metteva il burka.
No, ma la mia posizione è un po' particolare, okay, rispetto alle ragazze bolognesi, perché le ragazze bolognesi sono signorine di buona famiglia, guai mai, tu non puoi uscire, tu non devi, torna a casa prima di mezzanotte, mi raccomando, tutte queste belle cose qui, perché sennò non devi peccare. Mia madre invece è una cucca, mia madre trentina, irredenta, nata austriaca, perché allora era Austria. La mentalità completamente diversa da questi bolognesi e quindi un'educazione un pochino più avanzata di quella bolognese. Per di più, io avevo tre fratelli maschi più grandi di me, quindi casa mia era una caserma. Non c'era la ragazzina che si doveva mettere la gonnellina ampia con sotto la sottogonna molto ampia e le scarpine con la margherita sotto. Capelli sempre così. E via andare, corti, e via andare. Per dire, io ho 15 anni e quindi questo naturalmente con il favore dei genitori me ne sono andata da sola in Austria, a Vienna, da parenti boemi. E il Galvani, il liceo classico di Bologna, che era il mio liceo, mormorò: beh, una ragazza a 15 anni cosa va a fare fuori? Ecco, non dico altro.
No, può dirlo.
No, pensavano che andassi a sgravarmi, evidentemente. Non andavo a sgravarmi.
In effetti, nel 66 è davvero una cosa insolita che una ragazza così giovane viaggi da sola. Il modello femminile approvato dalla società è ben diverso. Nel 64 Gigliola Cinquetti vince il Festival di Sanremo e l'Eurovision con Non ho l'età. A 17 anni, secondo la canzone, una ragazza non ha l'età per amare, per uscire sola con un ragazzo e soprattutto non avrei nulla da dirti perché tu sai molte cose più di me. Mentre la società propone questo modello di donna, la realtà dei giovani è già molto diversa. Nel febbraio del 1966, nel giornalino del Liceo Parini di Milano, che si chiamava La Zanzara, viene pubblicata l'inchiesta «Che cosa pensano le ragazze di oggi?». Si chiede alle adolescenti se siano soddisfatte della loro educazione sessuale, cosa ne pensino del sesso prima del matrimonio, degli anticoncezionali e del loro divorzio. Emerge un quadro molto variegato in cui, accanto a posizioni più conservatrici, si fanno sentire delle voci decisamente più libere. Una ragazza, a proposito degli anticoncezionali, risponde: «Specialmente nell'amore, nessuno dovrebbe agire secondo limiti e regole già prima codificati, ma solo secondo la propria coscienza e la propria volontà». Un mese dopo, i tre studenti autori dell'articolo, Marco De Poli, Claudia Beltramo Ceppi e Marco Sassano, vengono condotti in questura con l'accusa di stampa oscena e corruzione di minorenni. La notizia si diffonde in tutta Italia e anche le principali forze politiche si schierano. La Democrazia Cristiana e il Movimento Sociale Italiano contro, la sinistra e i cattolici progressisti a favore. I ragazzi vengono assolti, ma questo episodio rende evidente che qualcosa sta cominciando a muoversi, come ci conferma Maria.
All'inizio degli anni 60 sono entrata in università e quel periodo è stato un periodo felice, ma non solo per me, perché naturalmente un po' cresciuto il ragazzo ci si incontra, ma per l'Italia, perché è stata l'epoca del boom. Poi cominciò Mary Quant con le Gold Court, ci fu in America la generazione Beat con Kerouac e tutta la compagnia bella su On the Road. E negli anni 64-65 si è cominciato a sentire un po' di qualche ribollire nella gioventù. Intanto abbiamo avuto il Vaticano II, che è stato molto importante, perché ha portato delle modificazioni molto forti e quindi c'era veramente un fermento. Ecco, in quegli anni 65-66 incominciavano i cappelloni, le ragazze con le gonne corte, e incominciavano i cappelloni.
I primi a farsi crescere i capelli sono i giovani della Beat Generation, un movimento nato in America negli anni 50 a partire da Kerouac e dal suo romanzo On the Road. Porta concetti totalmente esclusi dalla classe dirigente: il pacifismo, l'ecologismo, la libertà sessuale, le filosofie orientali e l'utilizzo di stupefacenti come esperienza sensoriale ed esistenziale. La cultura beat arriva anche in Italia, dove i giovani iniziano a portare capelli lunghi e jeans per distinguersi dagli adulti. Una diversità che presto scatena il giudizio dei ben pensanti.
Loro sono Carver Commodore, che cantano Thumbs Up, cioè pollice su, esattamente come il titolo di questa puntata, Fuori il pollice, che è poi il modo per provare a fare autostop. Io ringrazio moltissimo Chiara Romano, Michela La Serra, che ci permettono di raccontare Ci chiamavano angeli. Grazie mille a Pierluca Puzzanghera, che modifica, costruisce, taglia e cuce i podcast che troviamo là fuori per inserirli all'interno del nostro programma. Grazie ovviamente a Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Scrivete a Matteo Caccia Racconta, @ radio24.it, noi prendiamo le vostre storie, le trattiamo bene, ve lo promettiamo, le trattiamo bene, ma questo, se ascoltate il programma, più o meno l'avrete già riconosciuto, e ci facciamo un'intera puntata. Ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!